Quindi cominciamo da lei, va bene? C'è un microfono? Sta arrivando.
Si sente.
Prego.
Mi ricollego alle ultime cose che diceva, questa spiegazione sulla creazione dal nulla, no? Senza la partecipazione né nella materia né parlava dei progenitori, no? Quindi senza completamente dal nulla. Allora, a me la prima parte mi ha convinto, sia senza l'uso di materia esterna, no? Ma il fatto che la creazione non abbia in nessuna forma una emanazione, sia un'emanazione anche della divinità, cioè non l'ho compreso completamente dalla sua spiegazione, perché ad esempio lei ci diceva che il fine ultimo dell'evoluzione creativa è l'intelligenza che conosce se stessa. Ma forse è qualcosa di più che non solo l'intelligenza che conosce se stessa. Non so se è solo attraverso l'intelligenza che l'essere umano fa le sue esperienze spirituali, tanto per capirci. Quindi mi chiedo se l'anima o quello che è per essa si possa anche considerare qualcosa che sia un'emanazione divina.
Allora, due cose. La prima, io ho sempre parlato di mente e di cuore, non solo di mente. Quindi non sostengo che sia solo l'intelligenza la caratteristica fondamentale dell'essere umano. Ma certamente l'intelligenza ha l'importanza che sappiamo, ma oltre all'intelligenza occorre considerare la volontà e oltre alla volontà occorre considerare il sentimento. Secondo me sono queste tre caratteristiche a determinare il peso specifico di un essere umano, ciò che costituisce la sua personalità complessiva, intelligenza, volontà e sentimento. Sono tre cose diverse. Ci sono persone molto intelligenti, ma poco dotate di volontà e poco dotate di sentimento e via via, insomma, tutte le inutili che ripercorriamo, tutte le varie possibilità di relazione tra queste tre diverse grandezze. Sulla questione della la domanda specifica, cioè lei dice, ma come spiegare che Dio creando non partecipi con una parte di sé? Giusto? Come spiegare che non metta in gioco il suo stesso essere?
Cioè,
Sì, io semplicemente riportavo il dogma della dottrina cristiana nella sua articolazione più completa, creatio ex nihilo, e specificavo la dottrina cristiana, la dogmatica cristiana, quando dice creatio ex nihilo, intende sottolineare che non c'è una partecipazione né dell'essere del soggetto né dell'essere del soggetto. Appare questa dimensione. Io poi non ho fatto commenti sulla cosa, ho utilizzato questo per poi fare il discorso che ho fatto. Cosa devo dirle? Anche a me non convince tanto. Cioè adesso anche a me non convince tanto questa dimensione. Cioè suppone sostanzialmente questa idea un Dio che già è totalmente perfetto, onnipotente, perfetto e completo in se stesso e che si pone di fronte al mondo con un atteggiamento di totale gratuità. Cioè il mondo non cambia nulla dell'essere divino. Dio poteva creare o non creare, e creando non ha guadagnato nulla, e creando non ha perduto nulla, perché già in sé la perfezione divina sta. Cioè l'idea che la dogmatica cristiana classica veicola mediante l'idea della creatio ex nihilo subiecti è esattamente questa. Il soggetto creatore, Dio, non ha guadagnato, non ha perso nulla, non è in gioco nella sua essenza rispetto al creato, rispetto alla creazione, perché già è compiuto. E quindi io condivido la sua perplessità. Cioè anche a me sembra che questa obiezione che lei dice, che lei ha sentito di sollevare e di porre, sia pertinente. Io penso che, come lo dicevo già ieri, il vero assoluto non sia Dio in se stesso, ma sia Dio più mondo, il regno, ciò che Gesù chiamava il regno dei cieli, o il regno di Dio. Ma il regno di Dio è Dio più mondo. Anche ciascuno di noi è parte di questa avventura iniziata, e ogni frammento di essere è parte di questa avventura. E quindi questo vuol dire che il soggetto divino è in gioco. Non so se ci perde, non so se ci guadagna, perché poi cosa volete che possa sapere io del soggetto divino? Io. Quindi non è detto che sia un incremento, non è detto che sia un decremento, non lo so, ma certamente un'evoluzione, una mutazione, un qualche cosa di diverso rispetto allo status cioè questo si dà. E quindi il soggetto è in gioco. Poi, come questo possa essere, perché certamente questo... Cioè, se è vero tutto ciò che Gesù ci ha insegnato di Dio, del Padre, allora questo essere divino è turbato. Anche Dio è infelice, ha scritto Padre Turoldo, in un libro bellissimo che io ho avuto l'onore di pubblicare come editor, perché consegnò nelle mie mani, allora nel 1990-91, Padre Turoldo, te l'ho scritto, ero un giovane editor della PM, ecco. Ricordo bene ancora i pomeriggi passati con lui su quel testo e poi anche su altri. Anche Dio infelice. È un'immagine poetica per dire la partecipazione di Dio al processo creativo e quindi la messa in gioco del soggetto. Però naturalmente, e chiudo la risposta, dobbiamo sapere che tutto questo... dalla dogmatica classica, così come è impostato, è considerato non accettabile. Però bisognerebbe chiedere alla dogmatica classica quanto l'immagine di Dio che questa stessa dogmatica presuppone sia conforme al Dio biblico e quanto invece al motore immobile di Aristotele, che appunto non si cura della creazione, perché lui è già immobile perché è perfetto, ed è creatore, anzi neanche creatore, è, diciamo così, fonte di ispirazione verso del mondo delle cose, perché sono attratte, ma lui è immobile, è già perfetto, è già completo, è una entelechia. Così ho risposto alla sua sollecitazione, della quale la ringrazio molto. Prego. Bisogna rivolgersi ad Amaro per prima.
Già in parte la questione che volevo porre io è venuta fuori da questa risposta. Ma allora io mi chiedo, se noi non sappiamo, o se Dio, meglio ancora, se Dio è infelice, come dice Turollo, la scommessa l'ha fatta Dio sull'uomo o è l'uomo che la deve fare su Dio? Possiamo sperare di arrivare alla costruzione del regno o Dio, da quando è partito e ha scommesso sull'uomo, è sicuro di questa realizzazione del regno? Grazie.
Allora, la questione è proprio scommessa, no? È il grande termine che già Pascal utilizzava. E effettivamente, nella misura in cui parliamo di libertà, parliamo di indeterminazione, l'utilizzo del termine scommessa è legittimo. È legittimo in quanto... Che cosa significa scommessa? Significa che il risultato finale del processo, né da parte di Dio né da parte dell'uomo, è dato una volta per sempre. Non c'è una necessità, non c'è una necessità che si impone. C'è un processo che si va facendo. E dalla storia di questo processo durante il passato, la storia passata, noi vediamo che si è fatto mediante tutta una serie di contingenze, di perdite, di sbandamenti. Pensiamo alla storia del Novecento. Qualcuno ha previsto la storia del Novecento? La Shoah, ma anche il genocidio degli armeni, ma anche il genocidio della Bosnia, ma anche il genocidio del Ruanda, ma anche il genocidio della Cambogia e tutti i milioni di vittime di Stalin e quanto ce n'è, cioè... Tutto questo, qualcuno ha previsto tutto questo, quindi è chiaro che c'è una scommessa. Tanto più oggi è importante questo termine per quanto riguarda sia l'avventura umana sia per quanto riguarda l'avventura divina, quindi è legittimo usare questo. Poi lei ancora più approfonditamente mi chiedeva se su questa realizzazione del regno, cioè se noi possiamo scommettere, perché... Se noi possiamo scommettere sulla realizzazione del regno, ma io mi sento di dire quanto segue, che non vedo la possibilità della realizzazione del regno dei cieli in alcun modo sulla terra. Non lo so, poi adesso lui dirà se è in contrasto o no con lui. Io quello che vedo è la possibilità della santità. Questo la vedo, e non solo la vedo, ma la sperimento in alcune persone, in alcuni momenti, in alcune istituzioni già, ma diciamo in alcune comunità. La possibilità della santità la vedo, ma la possibilità del regno in quanto possibile qui e ora sulla terra, nel senso proprio che qui intendeva Gesù, di un regno terreno, effettivo, cioè che la terra diventa il regno dei cieli. Ecco, questa possibilità non la vedo. Devo dire che non ho smesso anche di credere, forse non ci ho mai creduto, alla parusia, al ritorno, alla nuova venuta di Gesù. Quel Gesù che avete visto andarsene in cielo tornerà così come l'avete visto salire, abbiamo sentito nelle letture. Ho mai guardato le nuvole io, sperando o vedendo, adesso magari sorge. Ho parlato di Sergio Quinzio. Ecco, Sergio Quinzio era uno che per grande parte della sua vita credeva a questo. Addirittura avrebbe voluto fondare un ordine di oranti notturni e diurni per, come dire, costringere il divino Dio, Gesù, alla parusia, al ritorno. Io questo non l'ho mai creduto. Io penso che il processo cosmico, così com'è, è destinato a ripetere quella miscela di logos più caos da cui viene. Io sono convinto, così come vedo le cose, che va aumentando il logos. Cioè va aumentando, così come lo vediamo nel nostro mondo, la costruzione della mente, la relazionalità, la possibilità di giustizia. Sono convinto. Sono convinto altresì che va aumentando il caos, ed è per quello che diventa sempre più difficile vivere. Aumenta il logos e contestualmente aumenta il caos. Aumenta la capacità di giustizia e contestualmente aumenta la capacità di ingiustizia. Aumenta la capacità degli uomini di essere liberi e aumenta la capacità degli uomini di, con questa libertà, di usarla male, di fare il male. Il Novecento è stata la manifestazione plateale di tutto questo, il secolo che ha comportato la maggiore quantità di male finora vista nella storia, ma al contempo la maggiore quantità di bene. È il secolo dei diritti umani, il Novecento, è il secolo della parità ontologica, è il secolo in cui gli umili e i poveri si sono riscattati, almeno qui in Occidente, parlo dell'Occidente, dunque si sono riscattati, i diritti sindacali, la sanità per tutti, il suffragio universale, persino per le donne, degli handicappati, delle persone handicappate, c'è ancora tantissima strada da fare, ma adesso si sente, si dice, insomma, che la parità ontologica di queste persone viene riconosciuta. Prima li si chiamava mostri e li trattava in modo mostruoso, ma questa era la terminologia, tutto l'Ottocento, fino all'Ottocento, tutti i classici, i mostri. E le minoranze, tutte le minoranze, cioè è lungo il cammino, ma oggi, insomma, e quindi, ma aumenta anche il male, non aumenta solo il bene. Quindi io sono, se, devo dirle, e chiudo la risposta, che se io credo in Dio è perché sono anche interessato all'avvento del regno di Dio, ma non penso che venga qui. Io sono convinto, credo nella vita eterna, ecco, questa è la... le esigenze di bene e di giustizia che si muovono nell'anima umana, qui e ora, in questo mondo, non saranno mai pienamente soddisfatte, mai. Se non altro, perché se anche fossero soddisfatte, c'è tutto il carico degli innocenti del passato che hanno perso la vita e di tutte le vite del passato che sono lì a richiedere un riscatto. Se non altro. E quindi non si darà mai su questa terra la realizzazione del regno dei cieli, mai. Si dà la santità, ve l'ho detto, lo ripeto, io non è che non credo, ma si dà l'aumento di logos, ma al contempo si dà l'aumento della... Qual è il contrario della santità? Della perversione? Ecco, si dà anche l'aumento della perversione. Quindi la scommessa sta nella vita eterna. Io da questo punto di vista sono kantiano. Kant dice nella Critica della ragion pura: io crederò inevitabilmente in Dio e nella vita futura. E io allo stesso modo ripeto dentro di me e fuori di me questa cosa, la sento come io, anch'io crederò in Dio e nella vita futura, che sono proprio i due cardini della mia fede, no? Dio nella vita futura. E è solo la vita futura che sarà la pienezza della realizzazione della giustizia. Sono sicuro che questo si realizzerà? Ovviamente no, è una scommessa che questo possa avvenire. Ma non trovo veramente altra possibilità. Cioè, se il mondo è razionale, se vogliamo che la ragione vinca in questo mondo deve superare se stesso in un'altra dimensione. Perché le esigenze di giustizia? Perché? Affinché, mettiamola così che si capisca, affinché, come diceva la mia professoressa del ginnasio, no? Affinché le esigenze di giustizia e di razionalità si possano compiere, le esigenze di giustizia e di razionalità che si muovono nella mente umana si possano compiere, possano trovare effettiva soddisfazione, che sono esigenze di giustizia e di razionalità che vengono proprio dalla ragione stessa. Non è che quando io sento l'esigenza di giustizia mi immagino di voler campare io. Non sto parlando del fatto che io voglia campare, sto parlando proprio di un'esigenza di giustizia che per gli afflitti, che per i poveri, che per gli infelici, che per chi ha vissuto tutta una vita in carrozzella, perché, cioè, per questi che ci possa essere la vita nella pienezza, e che quindi il mondo sia giusto sotto tutti i suoi aspetti. Ecco, perché questo possa avvenire, un mondo solo non è possibile. Ci deve essere anche un altro mondo. È una scommessa, ma legare la realizzazione di questo a questo mondo, questo proprio non me la sento. Ecco, questa è la mia risposta. Un colpo mortale a chi? No, ma un momento, aspetta, qui c'è un'obiezione, adesso arriva la domanda, dice un colpo mortale a noi tutti. No, perché io non penso che sia un colpo mortale, è semplicemente una presa di coscienza che la santità è possibile, è anche auspicabile, che dobbiamo darci da fare per la creazione di tutto questo, senza avere, io chiamo illusione, che tutto questo possa giungere a creare il regno dei cieli in terra. Si può migliorare questo mondo? Si può migliorare questo mondo? Ma il regno dei cieli, io non lo so, ma il regno dei cieli qui in terra, io non solo, penso che sia anche abbastanza, sia anche abbastanza pericoloso pensare che il regno dei cieli qui in terra possa essere realizzato. È pericoloso perché non tiene conto della complessità, del caos, perché se uno poi vuole giungere effettivamente a realizzarlo, può giungere a... Insomma, il comunismo perché ha fatto 85 milioni di vittime? Che cos'era il comunismo? Alla fine era la più grande eresia, l'ultima eresia cristiana, immensa, che voleva realizzare qui e ora, sulla terra, l'esigenza di giustizia. Quale beati gli affamati di sé? No, cioè beati... come dice, chi ha fame e sete di giustizia perché sarà saziato? No, se li saziamo adesso noi, cioè quello volevano fare. Il comunismo è nato da questa idea di creare qui e ora l'utopia, togliendo a questa utopia il senso, la negazione, il non, dice no, teniamo solo topia, teniamo il topos, luogo, noi vogliamo creare questo. E perché a un certo punto sono sorte quelle cose terribili che sono state le stragi di Stalin, di Lenin, prima ancora di Lenin, di Pol Pot e così via, ma esattamente perché il fenomeno umano non ci sta a essere inquadrato, è storto il legno dell'umanità, come dice Kant, è storto. E se tu lo vuoi raddrizzare, lo puoi fare solo con violenza. Allora, un conto sono le piccole comunità. Allora, il monastero, il convento di Montefano può diventare il regno dei cieli? Risposta, sì. Cioè si può vivere qui così come con fatica, con sudore, ma qui si può vivere alla maniera del Regno dei Cieli? Sì, ci possono essere comunità nelle quali le persone vivono a modo del Regno dei Cieli? Si può. È la santità di cui parlavo prima, non solo individuale ma anche comunitaria, questo si può fare. Ma possiamo pensare che il mondo diventi un convento? O diventa? Non lo diventerà mai. Ma neanche il Vaticano.
Non si può applicare ad ogni tipo di relazione questa santità che può crescere, e quindi dove cresce la luce diminuisce il buio automaticamente?
Vabbè, è auspicabile applicarla, la domanda è si può applicare a ogni tipo di relazione? Sì, è auspicabile che questo avvenga, però io so che in questo momento in cui noi stiamo parlando di queste cose e ci stiamo esercitando per poter fare, in questo stesso momento nel mondo ci sono 10 milioni di bambini che sono nel mondo, questo è il dato calcolato, che sono vittime della prostituzione minorile. E quanti sono i milioni di clienti che vanno a questi bambini, ai quali io, lasciamo stare cosa farei, quanti sono? No, voglio dire, e io quindi vedo naturalmente il bene come contagioso, bonum diffusivum sui, lo vedo, e sono d'accordo con te. Purtroppo vedo anche che è vero anche che il malum diffusivum sui, anche questo lo vedo. Il male, ma più che il male, la stupidità. Quanti sono in questo momento i bambini che si stanno nutrendo di immagini fatue, false? Quanti sono i miliardi di spot che in questo momento la grande industria del commercio sta buttando nelle menti dei nostri ragazzi, rendendoli fatui, falsi, facendo vedere un mondo che non c'è, è un mondo dove l'unica cosa che conta è l'apparenza. Quanti sono gli spot a cui normalmente un essere umano, soprattutto nell'età evolutiva, quando la mente, l'anima è così, come dire, recettiva, viene, di cui viene sommerso? E chi potrà mai contrastare tutto questo? Ora, io credo nella missione educativa, mi batto per tutto questo, però, come dire, vedo anche i limiti di tutto questo, e quindi vedo che aumenta il logos, l'ho detto prima, no? Vedo che aumenta la capacità di razionalità, ma pensate anche alla nostra religione, al cattolicesimo. Pensate come è evoluto il cattolicesimo rispetto a 50 anni fa. Quindi io vedo queste cose, non è che non... Però possiamo dire che rispetto, che ne so, a 50 anni fa, il mondo oggi ha un tasso di spiritualità più alto complessivamente rispetto a... Per alcuni aspetti sì, per altri aspetti no. L'integralismo che c'è oggi nel mondo è in aumento, è aumentato rispetto a 50 anni fa. Israele, facciamo un esempio, è nato Israele come sogno di una civiltà laica, i sionisti, una civiltà laica dove tutti potevano essere di casa, dove la disuguaglianza tra arabi e israeliani avrebbe dovuto venir meno, dove la parità tra uomo e donna avrebbe potuto affermarsi. Chi sta aumentando sempre più in Israele? Non certo i laici, sono i partiti ortodossi, i partiti più integralisti, i partiti dove aumenta, ma questo che vale per Israele, vale per la società araba. Per fortuna noi abbiamo avuto Papa Francesco, ce lo teniamo Papa Francesco, che dà una, come dire, al fenomeno dell'integralismo dà per fortuna una calmata all'interno del mondo cristiano. Ma se il trend Wojtyła e Ratzinger continuava, insomma, è solo per dire che io spero di non dare colpi mortali a nessuno, io dico quello, dico quello che vedo, posso sbagliare, e sarei anche felice di dire il contrario, e di dire che ci ritroveremo tutti nel Regno dei Cieli tra qualche anno, ma insomma le cose per me stanno in questi termini, cosa ci posso fare? Prego.
Mi chiamo Carlo. Lei nel suo intervento ha parlato di una figura molto, in modo molto, diciamo, soft, cioè la figura del male, del diavolo, che, se non sbaglio, ancora all'interno della Chiesa esiste, o sbaglio?
Io ho parlato del diavolo?
No, ha parlato di un principio di male, eccetera, no?
Allora dica che vuole chiedermi del diavolo, senza, senza dire... Perché non l'ho proprio nominato.
No.
Lo sa che tre settimane fa sono stato intervistato dal Washington Post sul diavolo? Se mi sento importante nel dirlo, mi hanno tenuto 20 minuti al telefono, Washington Post, sul diavolo, perché siccome il Papa parla del diavolo, spesso, allora il Washington Post ha fatto un'indagine e così via, ed è venuto anche a me, io ero tutto contento, ma guarda come sono importante. Poi ho letto l'articolo, me l'hanno mandato, e i 20 minuti di intervista telefonica era una riga. Ecco, sono stato ridimensionato nella mia... una riga. Ah. Nella quale riga praticamente riportavano la domanda che mi avevano fatto. La domanda era: lei non crede che questo possa aumentare la superstizione? Vito Mancuso crede che questo possa aumentare la superstizione. Va bene, chiuso. Non so cosa devo dire del diavolo. Io non ci credo al diavolo. Non credo che esista il diavolo di cui parla la dottrina cristiana, prima ancora il Nuovo Testamento, soprattutto il Nuovo Testamento. Nelle scritture ebraiche, che a me non piace chiamare Antico Testamento perché mi sembra una modalità colonialista di chi si appropria di un corpus scritturistico non proprio e lo bolla come antico, perché lui c'ha il nuovo. Allora, o non lo tocchi e ne fai a meno, e allora ma nella misura in cui lo assumi devi anche rispettarlo. Allora, dire antico no. Preferisco dire, poi anche dire, c'è chi dice, prima quando ero bambino si diceva Vecchio Testamento, poi è antico, adesso c'è chi dice Primo, però anche Primo sembra, dice, ma allora noi siamo secondi, è una cosa, cioè, Va bene, scritture ebraiche, diciamo così. È molto complesso, adesso arrivo al dialogo, ma è molto complesso il rapporto tra il blocco delle scritture ebraiche e il Nuovo Testamento. Non è per niente così scontato, noi chiamiamo la Bibbia, cioè, ma non è per niente così scontato la cosa. Va bene, chiusa la parentesi. E dicevo appunto, la figura del diavolo nelle scritture ebraiche quasi non c'è, anzi non c'è. Il Satana è il pubblico ministero della corte angelica, non è il demonio nel senso, è in un certo senso un ruolo, è un angelo che a un certo punto deve recitare, deve assumere questo ruolo e lo fa, ma non è l'angelo decaduto, principio del male, essenza del male, così come invece nel Nuovo Testamento appare. Serve a giustificare il male, e infatti perché nel Nuovo Testamento il diavolo prende un'importanza che non ha nelle scritture ebraiche? Per un motivo molto semplice, perché le scritture ebraiche attribuiscono a Dio tanto il bene quanto il male. Versetto cardine da questo punto di vista è Isaia 45:7. Io faccio il bene, io creo il male, e qui c'è proprio il verbo bara e ra. Cioè, proprio il verbo della creazione è ra, che significa appunto il male. Quindi, per le scritture ebraiche, l'onnipotenza divina è veramente tale. Cioè, è veramente tale da dominare tutto l'essere in tutte le sue manifestazioni, comprese quelle negative. E quindi da Dio viene tutto, viene il bene come viene il male. Ancora oggi l'Islam ragiona in questi termini sostanzialmente. Che cosa è avvenuto? Che a poco l'idea divina si è purificata, all'insegna anche di ciò che Platone diceva, perché anche nella grecità questo è avvenuto, Omero ed Esiodo tutto, il bene e il male tutto viene dagli dèi, Platone dice no, solamente il bene. Vabbè. Però siccome il male esiste, a chi attribuire questo male? Chi è l'origine del male? Ed ecco che il serpente, il tentatore, da lì è stato via via ipostatizzata come figura tentatrice per eccellenza, in quanto malvagia per eccellenza. Qui il discorso sarebbe molto complesso, cioè complesso, lungo più che complesso, e abbiamo solamente... Io adesso dico perché, secondo me, cioè che cosa c'è da tenere, che cosa no, ma secondo me allora c'è da tenere l'idea della diabolicità, o meglio la realtà della diabolicità. Io cioè penso che la diabolicità esista, e per diabolicità intendo quell'attrazione perversa della mente e del cuore verso il male. La gran parte del male che gli esseri umani producono è frutto di ignoranza, la gran parte, di ignoranza, di povertà, di ingiustizie subite, tutte queste cose qui, la gran parte. Ma, secondo me, esiste la possibilità della mente e del cuore, la possibilità della libertà, di giungere a compiere il male per odio nei confronti del bene, per odio nei confronti della luce, per odio nei confronti dell'amore. E non è più ignoranza, è proprio volontà distruttiva. Il fenomeno umano contiene anche questo. Quando Shakespeare ha creato il personaggio di Iago nell'Otello, che cosa ha messo in scena? Ha messo in scena esattamente questa fenomenologia dell'anima umana che giunge a essere diabolica. Cioè, il fatto che vede il bene, la relazione perfetta tra Otello e Desdemona, vede come uno ama l'altro e l'altra ama l'uno, insomma, è perfetta, e prova dispiacere di fronte a questo bene e mette in scena tutta quello che sappiamo. Quando Dostoevsky ha voluto dare voce a questa esperienza, a sua volta ha scritto I demoni. E se voi leggete I demoni, come sicuramente li avete letti, I demoni, e vi incontrate con il personaggio di Stavrogin, il quale esattamente all'interno del romanzo dichiara in maniera molto precisa di aver voluto sedurre e poi condurre al suicidio una ragazza di, non ricordo adesso, 14, 15, 16 anni, semplicemente per il gusto della sua volontà di potenza, la sua volontà di dominio. Io ti prendo, ti seduco e poi ti faccio sentire nulla, ti faccio sentire un verme, ti faccio sentire la peggiore delle peccatrici e ti porto al suicidio. Perché? Semplicemente perché mi va, per esercizio della volontà di potenza, per sentirmi forte. Chi è il Marchese de Sade? Che cosa dice il sadismo, il Marchese de Sade? Basta leggerle, insomma, queste cose. Nietzsche ha delle pagine dove appunto si dice, parla dell'innocenza della cattiveria. E dice proprio che la cattiveria ha una sua innocenza, una sua legittimità, perché è data proprio dal fatto che uno, volendo fare del male positivamente a un'altra persona, la fa semplicemente per vedere la sua superiorità e godere di questa superiorità. Ora, questo che cos'è? Frutto di ignoranza? No, questa è quella che è l'esperienza diabolica. Cioè, l'ideologia del nazismo la si spiega, al fondo, esattamente come una volontà di imporre se stessi a dispetto di qualunque tipo di logica, di qualunque tipo di relazione, cioè la dittatura impone se stesso, il dominio. E ti prendo e ti uccido perché semplicemente appartiene a un'altra razza e non mi interessa niente, perché ho ucciso, cioè è il male, quindi questo esiste, va bene? Io sono convinto che la diabolicità esiste. E sono convinto che se è sorto nella mente umana il concetto del diavolo, le figure del diavolo, che sono presenti in tutte, non solo nella Bibbia, ma non ci sono, persino il buddismo conosce Mara. Non parliamo dell'Islam che conosce Iblis, non parliamo dell'induismo dove gli dei lì poi sono molto connessi, tanto il dio del bene e anche spesso il dio del male, pensate a Shiva come il dio della creazione e al contempo della distruzione, quindi lì è proprio tutto, e lì in un certo senso abbiamo ancora il male che è all'interno della figura divina. Quindi certamente questo esiste, ma partire da qui per dire che esiste una figura autonoma, sussistente, al di là del tempo e dello spazio, tale da non morire, dotata di potere sugli esseri umani, un potere tentatore che esiste e che... Ecco, questo io non lo ritengo possibile. Non lo ritengo possibile per un motivo filosofico e per un motivo teologico che adesso dichiaro. Il motivo filosofico è il seguente. Che cos'è l'esistenza? Qual è la logica dell'esistenza? La logica dell'esistenza è la relazione ordinata. L'acqua, parto dall'acqua così me ne bevo un sorso, è aggregazione, come tutti sappiamo. Aggregazione, H2O. Ma questo che vale per l'acqua, vale per l'aria. Un bel respiro, l'aria che stiamo respirando è aggregazione, ossigeno e azoto, è una punta di argon. Ma insomma, trovatemi voi un fenomeno uno, un ente uno che non sia il risultato di un'aggregazione, non c'è. La Terra è aggregazione, il Sole è aggregazione, la stella è aggregazione, gli atomi stessi sono aggregazioni. Si chiamavano atomi, ma bisognerebbe cambiare il nome. Atemno, indivisibile, non è vero, sono quanto mai divisibili, è un'imperfezione grammaticale l'atomo. Quindi tutto è aggregazione, al punto tale che non esistono neanche le particelle fondamentali, perché prima ancora che i corpuscoli sono onde, va bene, tutto è aggregazione. Allora, qual è la legge che fa sì che ci siano dei fenomeni, degli enti? La relazione ordinata, l'armonia, per cui l'ossigeno e l'idrogeno si possono legare, armonizzare, due di ossigeno, due di idrogeno e uno di ossigeno, ed ecco il bel bicchiere d'acqua che beviamo, ma soprattutto l'acqua di noi consistiamo, ed ecco tutte quante i fenomeni che vediamo. Ora, che cosa esprime la figura del demonio? Del diaballein, cioè ciò che si butta di traverso, è esattamente il contrario del symballein. Symballein è ciò che unisce, ciò che mette insieme, ciò che armonizza. Symballein, da cui viene simbolo, ciò che mette insieme, relazione armoniosa. Simbolo in questo caso tra un oggetto e un'idea, va bene, ma al di là di questo concreto significato del termine simbolo, l'idea del symballein dice il mettere insieme, syn, che in greco lo sappiamo bene significa con, dia ballein significa gettare per traverso, questo è il senso, cioè è la logica esattamente opposta, ciò che vuole dividere, quello che ha fatto Iago rispetto ad Otello ed Esdemona. È quello che fa il tentatore all'interno del Nuovo Testamento, quello che continuamente vuole dividere gli uomini da Dio, dividere, portare la divisione. Ora, può esistere un fenomeno sussistente, un ente, un fenomeno sussistente che è la logica personificata del contrario della legge relazionale che è all'origine di ogni fenomeno? No. No, perché tutto ciò che esiste, esiste in quanto aggregazione. Ma Dio stesso, se così come lo pensiamo nella Trinità, è relazionalità primaria, no? Le persone non esistono, le tre persone che poi si relazionano, dice la teologia. Esistono le relazioni che diventano persone sussistenti, che diventano sussistenti e che formano le persone. Non ci sono tre dei, questo sarebbe triteismo, e poi si relazionano. C'è una relazione originaria. Il padre è da sempre in relazione al figlio, è da sempre padre, il figlio è da sempre figlio, e da questa relazione sorge lo spirito. Ora, senza entrare nei meandri della teologia trinitaria, sulla quale poi ricordatevi che vi devo dire una cosa di Don Gallo, e chiudiamo su questa cosa di Don Gallo, a prescindere da questo, quello che emerge è che la logica dell'essere è la relazione. Ciò che non esprime la logica dell'essere è il non essere. Allora, l'ente che viene pensato come il contrario della relazione armoniosa, il diaballein, non può esistere. Sì, vabbè, l'antimateria, poi l'antimateria esiste, diciamo così, ma io dico come ente specifico. Questa è la tesi filosofica, diciamo così. E poi c'è una tesi teologica, la tesi teologica la si spiega alla luce di questo aneddoto che Kant riporta nella religione nei limiti della sola ragione. Kant racconta di un padre, o meglio, riferisce di un padre gesuita che si chiamava Charlevoix. Questo padre gesuita che viene mandato in missione nell'America del Nord, probabilmente nell'attuale Canada, e si trova a parlare agli irochesi, fare catechesi, e sta spiegando che cosa di Dio ha fatto di buono per noi, che si è incarnato e tutte queste cose, e ci ha salvato, però dobbiamo stare attenti perché il demonio, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare, e cita il famoso brano, se ricordo bene, della prima lettera di Pietro, no? Va in giro cercando chi divorare. Allora, alza la mano un irochese e giustamente, ingenuamente, ma anche giustamente chiede: ma perché Dio non uccide il diavolo? E finiamo con tutta questa cosa. Ora, al di là di questo, e conclude Kant, dice, il padre gesuita confessa di non aver saputo rispondere. Allora, se noi accettiamo l'idea che il diavolo possa sussistere, non ci sono dubbi che alla fine il responsabile ultimo del male non è il diavolo stesso, ma è Dio. Cioè, Dio dall'alto vede, no, l'imperversare di questo demonio e continua a correre dietro alle sue, ma insomma, bloccalo. Non so, io veramente adesso lo dico in maniera così, potrei esplicitarla meglio, ma mi sembra che sia quanto mai umana, ma umana nel senso bello del termine, quanto mai razionale, ragionevole questa prospettiva. Se si ammette l'esistenza di questo demonio a cui si attribuisce tutto questo potere, si fa un'operazione filosoficamente poco corretta perché ciò che può esistere esiste solamente in quanto armonia di relazioni, ma B, soprattutto si attribuisce a Dio la responsabilità dell'esistenza di questa azione a potenza del male, a meno che di dire che il diavolo non è sottoposto alla giurisprudenza divina. Beh, qualcuno può dire, no, il diavolo non dipende, ma signori, questo si chiama dualismo. Questo è venir meno al primo fondamentale articolo, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Qui a questo punto dice, credo in un Dio e credo in un antidio che si contendono il campo degli uomini, a volte vince uno, a volte vince l'altro, io sto dalla parte di Dio. Va bene, uno dovrebbe dire così, ma mi sembra che sia inaccettabile, anzi lo è, di sicuro è inaccettabile. Quindi per questi due motivi, filosofico il primo e teologico il secondo, io credo la diabolicità, cioè sto dicendo, non è che quando si parla del diavolo si parla di una cosa non seria, si parla di una cosa serissima, però abbiamo a che fare con una perversione della libertà, una perversione effettiva, un momento nel quale il caos prende possesso della libertà e non abbiamo a che fare con un ente reale. Io non credo che esista l'ente demonio che se ne sta da qualche parte da cui occorre guardarsi, ecco. Occorre guardarsi dalle perversioni della libertà, assolutamente sì. Allora, sono le 6:30, dobbiamo concludere. Concludo dicendo che una volta Don Gallo venne chiesto.
Una domandina del Regno dei Cieli. Noi nel Padre Nostro, preghiera che ci ha insegnato Gesù, proprio perché non ce la facciamo, diciamo a Lui, venga il tuo regno, come in cielo e così in terra. Quindi quando dico questa preghiera, io non solo credo, ma mi impegno a realizzarlo, questo regno, cioè questa società dove finalmente l'armonia, l'amore vince sul caos e tutte le forze distruttive. Quindi voglio dire, in questo senso vorrei avvalorare l'ottimismo di Dio per l'uomo.
Sì, sono perfettamente d'accordo. Ah, il senso della fede sta esattamente in questo, sono perfettamente d'accordo. Però, qual è la differenza, Marco? Che noi saremo, fino all'ultimo dei nostri giorni, a usare l'espressione al congiuntivo. Ti ricordi quell'articolo, io facevo il liceo, ricordo che ci fu una grande discussione, perché Emanuele Severino scrisse un articolo sul Corriere della Sera dicendo il Padre Nostro è sbagliato. Gesù ha sbagliato, bisogna cambiare, bisogna mettere all'indicativo. È santificato il tuo nome, è fatta la tua volontà, viene il tuo regno. Io sono convinto che Gesù non ha sbagliato, che sbaglia Severino. Sono convinto che noi fino all'ultimo dei nostri giorni saremo qui a dire venga il tuo regno. Certo darci da fare per farlo venire, anzitutto dentro di noi, facendo pulizia dentro di noi, con tutto quello che sappiamo, certo. Ma è fino alla fine dei nostri giorni e alla fine dell'umanità destinato a rimanere il congiuntivo questa cosa, come un'invocazione. Proprio perché il regno in parte viene, in parte no. Ma del resto la dialettica del già e non ancora che questo insegna. In parte viene, in parte non viene. Io non sto dicendo che il mondo è consegnato in mano al male, che non c'è la possibilità del bene, che non c'è, sono lontanissimo da tutto questo. Ho appena detto che persino il demonio, se a mio avviso non esiste, e che l'unico principio del bene è appunto è Dio, è l'unico principio da cui attenderci l'essere, il bene, eccetera, eccetera. Quindi non è che sto negando tutto questo. Però sto dicendo che alla luce del fatto che la libertà esiste e a volte esistendo produce male, a volte esistendo produce bene, noi siamo chiamati sempre a pregare questa invocazione così come Gesù l'ha insegnata ai suoi discepoli, al congiuntivo. Qua. Don Gallo, così chiudiamo, una volta gli venne chiesto, così me lo raccontò lui, quando andai a trovarlo a Genova, alla comunità San Benedetto, erano 2:00 di notte più o meno quando si discuteva di queste cose, perché lui aveva tutti i suoi orari, con il suo sigaro, io non fumo, e lui mi buttava il fumo in faccia, una cosa così, insomma, un caldo, ricordo, una stufa che andava, insomma, si discuteva le cose, aveva io e Dio sulla sua scrivania e mi diceva che gli piaceva molto la mia teologia e che ero il suo teologo di riferimento, cosa che poi ripeté anche a Che tempo che fa, Quando Fazio chiese cosa pensavo, lui ripeteva: Vito Mancuso, il mio teologo di riferimento. Quando il mio vescovo mi chiede chi è il tuo teologo di riferimento, io dico Vito Mancuso. Quindi va bene. Era quel momento lì proprio. Ecco, sì, sì, tante belle cose, insomma, un bel momento che è stato questo dell'incontro. E mi raccontò di che un giorno gli venne chiesto della Trinità. E sai, io non sono come te, no? La Trinità, le processioni, le missioni, le proprietà delle persone, io queste cose non le ho mai capite, proprio, ma hai risposto così, io queste cose non le ho mai capite, non posso rispondere, perché per me non sono importanti. Per me l'importante, risposi così, mi disse Don Gallo, per me l'importante è che Dio sia antifascista. Ora, concludo dicendo, io sono perfettamente d'accordo, ma concludo dicendo che se ci pensate bene, cosa che mi è venuta in mente dopo, purtroppo, perché lì ero così contento della battuta, ma poi ci continuiamo a pensare e dico, ma alla fine, in fondo, che cos'è la fede in Dio? In se stessa, se non la volontà che non sia il fascismo, intesa proprio come la violenza che vuole imporre se stesso semplicemente per il fatto che è più forte a imporre se... Alla fine, perché noi crediamo in Dio? Alla fine noi crediamo in Dio perché non sia il fascismo, non sia questa forza bruta che impone se stessa ad avere l'ultima parola sul mondo. Alla fine la fede in Dio è un grande atto di antifascismo cosmico. Bene, grazie.